Comunque hai già detto parecchie cose, insomma, direi se vuoi possiamo già cominciare per dire due parole sulla mobilitazione contro la riforma delle pensioni.
Io comincerei dal nucleare, poi parliamo di pensioni.
Dal nucleare, d'accordo, va benissimo. Sul nucleare, tu avevi cominciato a dire alcune cose. Ecco, va richiamato questo contesto in cui la propaganda pronucleare si inserisce. Intanto va detto che c'è in costruzione un nuovo reattore EPR, praticamente lo stesso tipo di reattore che esiste oggi, ma con nuove norme di sicurezza e ingrandito per fargli produrre molto di più dopo l'incidente di Fukushima. Allora, questa costruzione a Flamanville, nella Manica, è cominciata nel 2007 e doveva essere terminato nel 2012. Ora, dopo parecchi ritardi, pare che sarà pronto nel 2024. Doveva costare circa 3 miliardi e 300 milioni e costerà probabilmente più di 20 miliardi. Ora, per quanto riguarda l'energia a buon mercato, ho l'impressione che dovremo aspettare un po' prima che venga reso redditizio, tanto più che ci sono dei problemi di la cuve, viene il termine francese, praticamente la struttura intorno al reattore che è in acciaio, ha una serie di problemi e di fissure legate alla quantità di carbonio presente nell'acciaio, che fanno pensare che difficilmente riuscirà a superare degli shock termici senza incidenti gravi. Il coperchio della cuve ha avuto dei grossi problemi anche lui e avrebbe dovuto essere cambiato nel 2024. E poi c'è una serie di saldature che si sono rivelate già difettuose. Ora, di questi EPR non ce ne sono molti in giro per il mondo. Ce n'è uno a Olkiluoto in Finlandia, che ha avuto parecchi ritardi anche lui, che è rimasto in costruzione fra il 2005 e il 2022 con grosse penalità di ritardo per EDF, a Hinkley Point in Gran Bretagna, e poi ci sono due reattori che sono stati terminati in Cina, hanno cominciato a funzionare l'anno scorso, ma il funzionamento è stato sospeso quando hanno scoperto che c'era un difetto, quello che hanno definito un difetto di concezione, che provocava vibrazioni impreviste e pericolose nel cuore del reattore. Quindi questo aggeggio che è in costruzione ancora a Flamanville non si sa se riuscirà mai a funzionare e soprattutto se non diventerà un aggeggio oltre ancora più pericoloso delle centrali esistenti. Questa è la prima cosa.
Quindi doveva essere meglio, invece molto peggio.
Molto peggio è difficile dirlo, perché in realtà questa storia delle saldature è un problema che riguarda praticamente tutte le centrali di costruzione più recente, quelle che erano anche più potenti in termini di produzione energetica, e si sono accorti che sopportavano male gli shock termici, quello che chiamano la corrosione su contrainte, cioè ci sono dei livelli di corrosione che erano stati imprevisti e che possono provocare cedimenti in tutte le articolazioni delle tubature secondarie. cosa che ha provocato la messa all'arresto di praticamente la metà del parco nucleare francese durante quest'inverno. E come dire, i francesi sono stati salvati da tagli e sospensioni delle forniture elettriche soltanto dalle importazioni, cioè fino ad oggi hanno vantato il nucleare francese come esportatore di energia in tutta l'Europa, e invece si è scoperto che quest'inverno era all'origine dell'incapacità di assicurare il minimo indispensabile di energia, e la Francia ha dovuto fare appello, ed EDF ha dovuto fare appello a altri produttori, in particolare in Germania, Olanda, Belgio, Spagna e non solo l'Italia, ma l'Italia non credo, in genere l'Italia è importatrice di energia. Va bene, questa è una parte della situazione. L'altra parte della situazione riguarda la questione delle scorie radioattive. Ora, nel 1998 era stata decisa la creazione del quello che chiamavano il laboratorio di Bure. Bure è un piccolo comune della Meuse, nel nord-est della Francia, più o meno nella zona dello Champagne, per vedere se potevano creare un centro di stoccaggio definitivo delle scorie radioattive ad alta attività e a vita lunga fino a 100.000 anni. Ora, questi lavori di questo centro che chiamano CGO, Centro Industriale di Stoccaggio Geologico, ha avuto comunque un minimo di opposizione locale, e si è formata una serie di collettivi, una serie di gruppi, sia sul comune in questione sia sui comuni tutti intorno, che hanno dato vita a manifestazioni anche abbastanza importanti, anche se minoritarie, perché questo posto è stato scelto perché c'era pochissima popolazione, quindi essendo disabitato non avrebbero potuto mettere in piazza molta gente. Nonostante questo, la gente comincia ad andarci e le reazioni cominciano a esserci. In questo contesto qui, le pratiche burocratiche e i lavori per la costruzione di questo nuovo sito sono stati avviati, la sua costruzione è stata dichiarata quest'anno di pubblica utilità, e nel frattempo, per permettere lo stoccaggio temporaneo delle scorie che straripano da tutte le parti e che l'EDF non sa più dove mettere, hanno deciso di ampliare, nell'attesa del sito di Bure, le piscine di deposito che si trovano alla Hague, nel Cotentin, nella Manica. È un posto bellissimo che viene reso radioattivo dalle scorie che si accumulano, e anche lì un collettivo si è formato per lottare contro l'ampliamento di questa zona che è largamente nuclearizzata. Questo è il contesto, come dire, storico della situazione. E in questi ultimi due anni Macron ha deciso di rilanciare il nucleare, ha fatto lobbying in Europa, tu lo dicevi, perché l'energia nucleare fosse inserita in quella che chiamavano la tassonomia verde europea, che la qualificava come energia di transizione a basso tasso di anidride carbonica, parallelamente al gas, ma del gas qui non se ne parla, visto che il nucleare è la soluzione a tutto. Viene rilanciata questa grossa propaganda che presenta praticamente quotidianamente, tu accendi una radio, una televisione, cioè non c'è giorno in cui non te la presenti come un'energia pulita, sicura, da venire, che ci salverà dal dall'orribile Putin e dal suo gas. E quindi ci sono tra l'altro una serie di imprese e in parte anche lo Stato che finanziano associazioni che fanno associazioni private che fanno la propaganda di questa energia decarbonata, come lo Shift Project, che è una specie di think tank che troviamo sempre più presente fra i giovani, perché fanno un discorso come dire, mettendo insieme decrescita e nucleare, e il nucleare diventa quasi la chiave della decrescita. Ora io la sto spiegando in maniera rozza, ma è un discorso che sta prendendo molto fra i giovani che si fanno grossi problemi per il clima, per il cambiamento climatico. Ora il problema è che una persona razionale si rende perfettamente conto che il nucleare non può salvarci dai cambiamenti climatici, ma che bisognerebbe andare alle origini di quel che provoca il cambiamento climatico, che è un problema di civilizzazione industriale e non un puro problema di produzione di energia elettrica. Ma questo è un discorso più largo.
Ma ai noi purtroppo questi giovani sono gli stessi che continuano a bussare alle porte dei governi per chiedere che i diretti responsabili del disastro vi pongano fine. Quindi siamo dentro una logica, come dire, veramente un po' incomprensibile.
Attenzione, però non sono per forza gli stessi, perché voglio dire, quelli che chiedono ai governi di fare qualcosa magari sono un po' ingenui, però ci provano. Questi giovani che invece abboccano alla propaganda pronucleare, abboccano a tutto un discorso di tipo tecnico sul fatto che il nucleare sarebbe senza anidride carbonica, che ci salva dal fossile, dove non si fa più ormai di differenza per esempio fra il carbone e il gas. Il gas è almeno 6 o 7 volte meno inquinante del carbone, però non fanno più differenza, e soprattutto non si parla dell'estrattivismo, cioè di quello che fanno comunque anche con l'uranio quando lo vanno a prendere in Africa, nel Niger, in Kazakistan, in Uzbekistan, eccetera, dove fanno dei danni incalcolabili.
Basterebbe leggere che cosa è accaduto negli anni nelle miniere del Niger, dove gli operai erano obbligati a lavorare senza alcun tipo di produzione, più che miniere, cave, senza alcun tipo di produzione, di protezione, e la vita media si fermava a 30 anni, perché moltissimi sono morti proprio perché esposti a queste radiazioni ovviamente ne hanno subite le conseguenze, spesso senza saperlo. Questa cosa tra l'altro è emersa perché a fronte di decine e decine e decine, forse centinaia, di operai autoctoni dei quali non importava nulla, alcuni operai francesi, alcuni operai tecnici francesi ne sono morti, fecero una causa e la cosa cominciò a essere nota, ma altrimenti finché a morire erano soltanto i neri, non aveva poi una grande importanza. E questa la dice lunghissima su quanto sia pericoloso tutto questo e su quanto il neocolonialismo francese rispetto alla questione dell'uranio assuma i caratteri di una ferocia assoluta.
Sì, assolutamente d'accordo. Tra l'altro è stato fatto un documentario da Amina Veira con il W, non lo trovate su internet, ma trovate alcuni estratti di pochi minuti, ma sono chiarissimi e mostrano bene quale tipo di danni all'ambiente e agli esseri umani sono stati creati nella zona di Arlit, che è la città che è sorta praticamente accanto alle due miniere, una a cielo aperto e una sotterranea, che Areva aveva appunto nel Niger. Ma le altre miniere non sono probabilmente migliori, e tra l'altro di quel che succede in Kazakistan e in Uzbekistan si sa ancora meno di quel che succede in Africa. Comunque, per continuare questo come dire, giro d'orizzonte sul rilancio del nucleare, presentano il nucleare come la garanzia dell'indipendenza energetica della Francia quando non c'è un solo grammo di uranio che venga dalla Francia stessa. Allora, in seguito a queste dichiarazioni che sono state fatte negli ultimi due anni da Macron, in particolare, ne cito in particolare due. La prima che riguardava appunto l'indipendenza energetica della Francia. La seconda, in cui ha detto esplicitamente che non c'è nucleare civile senza nucleare militare e non c'è nucleare militare senza nucleare civile. Cioè, detto, un antinucleare non avrebbe potuto dirlo in maniera più esplicita. Si tratta non di un problema di produzione di energia, anche se lo presentano come tale, ma di un problema di potenza, un problema puramente politico. Ora, in questo contesto qui ha preso Macron la decisione di far costruire i sei nuovi EPR, i cui i primi due dovrebbero trovare posto sul sito attuale della centrale di Penly nella Manica, nel nord-ovest della Francia. Un obbligo legale impone a EDF, che gestirà questi lavori, di organizzare quello che chiamano un dibattito pubblico sotto l'egida della CNDP, la Commission Nationale du Débat Public, cioè una struttura che garantisce che il pubblico è stato ascoltato, si garantisce la legalità delle decisioni e fanno in pratica quello che vogliono una volta che le decisioni sono state prese. Anche nel nostro caso la decisione era stata presa, ma i vari gruppi antinucleari hanno più o meno accettato di partecipare perché era un'occasione per far ascoltare pubblicamente degli argomenti che nei media in genere non trovano posto. Nel giro di qualche mese, perché questo dibattito doveva tenersi fra la fine di ottobre e la fine di febbraio, nel giro di qualche mese ci siamo resi conto che comunque non si andava molto lontano, perché c'era una passerella di pronucleari che spiegava tutte le meraviglie e i benefici che avremmo avuto con questi nuovi reattori, e poi c'era qualche minuto che veniva concesso agli antinucleari. Il dibattito era pubblico, per modo di dire, perché erano sale piccole in posti un po' in zone un po' sperdute, quindi c'era a dirla grossa qualche migliaio di persone che su tutta la Francia era al corrente di questo dibattito. Verso la metà di dicembre, prima di Natale, diciamo che i gruppi locali hanno fatto pressione sulle associazioni più conosciute come Greenpeace da un lato e il Réseau Sortir du Nucléaire dall'altro, perché abbandonassero questo dibattito e quindi chiudessero con la legittimazione di questo dibattito farlocco. E niente, questi Greenpeace e il Réseau hanno annunciato l'abbandono, e Ci sono state poi due sedute, una a Lyon e l'altra a Lille, che sono state bloccate dall'intervento numeroso di antinucleari locali. E avevamo previsto con i vari gruppi antinucleari della nazionale di organizzare una manifestazione nazionale a Tours in occasione di un dibattito che era previsto per il 16 febbraio, la settimana scorsa, in quella città, con lo scopo esplicito di dichiarare che non avremmo più partecipato a questa carnevalata. La CNDP, la Commissione del Dibattito Pubblico, ha annullato la seduta che era prevista, aspettandosi una cosa un po' difficile da gestire. La manifestazione nazionale che avevamo convocato è stata mantenuta ed è stata preceduta, e questo è un fatto io direi politicamente importante, da una larga assemblea di gruppi che venivano soprattutto al nord della Francia, ma un po' da tutto il paese, con 150-200 persone che si sono ritrovate per la prima volta dopo vari anni in cui o c'erano soltanto queste ONG che parlavano a nome di tutti ma non facevano granché, oppure alcuni gruppi locali come quelli di Bio e delle piscine di Lag o di Panlì, che facevano qualcosa localmente ma difficilmente riuscivano a trovare una forma di coordinamento nazionale. In pratica, come dire, bisognerebbe ringraziare questi qua della Commissione Nazionale del Dibattito Pubblico che hanno dato al movimento antinucleare un'occasione per ritrovarsi e in qualche modo per rinascere dalle sue ceneri.
Benissimo, allora, mi sembra un'ottima notizia. Hai ancora qualcosa che ritieni importante aggiungere, perché siamo un po' in ritardo?
Sì, ci sono giusto un paio di cose importanti per quanto riguarda la situazione, perché il governo Macron sta cercando di accelerare la situazione. È stata varata una legge che deve essere discussa in Parlamento, una legge che facilita le pratiche burocratiche per la costruzione di nuove centrali. Il 23 gennaio il Senato ha deciso che la legge del 2015 che fissava un tetto per la produzione di elettricità nucleare al 50% del mix francese per il 2035 viene modificata e il 50% in questione viene soppresso. Il governo ha annunciato la possibilità di utilizzare i fondi del Livret A, il diretto postale di fiscalizzato, che un po' tutti i francesi che hanno qualche lira, qualche soldo c'hanno, che in genere doveva servire per alimentare gli alloggi popolari e soprattutto il rinnovamento termico, potrebbe essere usato per finanziare la costruzione delle nuove centrali, perché anche lì non sanno dove trovare i soldi, visto che è un programma di almeno 50 miliardi. È stata ultimamente, proprio in questi ultimi due giorni, decisa la fusione delle strutture dell'autorità di sicurezza nucleare, dell'Istituto Nazionale di Dato Protezione e Sicurezza Nazionale, l'IRSN, che e veniva giudicato troppo indipendente, e vengono riunificate sotto leggi del COA, il Comitato dell'Energia Atomica, o una struttura come dire, che si interessa all'energia atomica, su un piano militare e civile. Quindi si ritrova praticamente controllore e controllore di se stesso e controllato.
Fantastico, fantastico. Senti, purtroppo il tempo è un po' tiranno, quindi
giusto un'ultima cosa, che è un annuncio importante. L'assemblea di Tours ha lanciato due iniziative: una manifestazione nazionale ed internazionale a Bure per il 3 giugno, l'hanno chiamata 100.000 a Bure per contrapporsi ai 100.000 anni dei rifiuti che dovrebbero essere sepolti lì, e si sta preparando l'appello che verrà lanciato nei prossimi giorni, e un incontro fra tutti i gruppi antinucleari che si sono interessati a coordinarsi nel quadro delle giornate di studio di ADN, Arredi Nuclea, nel primo fine settimana di luglio, dove se ci sono dei compagni che vogliono venire possono cercare Arredi Nuclea ADN su internet e trovano le informazioni per andarci.
Grazie ecco, mille a Gianni, ti chiedo scusa ma purtroppo siamo veramente in ritardo.
No, assolutamente, avete ragione. Saluti per tutti e buona giornata.
Anche a te, ciao.
Ciao.